Con passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche per un giorno in tutta la tua vita. Ce l'hai presente questa frase, no? Ce l'hai presente di sicuro. È un aforisma di Confucio. È una frase che abbiamo sentito ripetere centinaia e centinaia di volte. Insieme ad un'altra, fai della tua passione un lavoro. Sono poi due facce della stessa medaglia queste frasi. Perché in fondo una tua passione è qualcosa che ami fare. Quindi, stando a Confucio e stando a quello che si sente ripetere in giro, se riesci a trovare il modo di monetizzare la tua attività preferita in assoluto, cioè la tua passione, hai fatto jackpot alla slot machine della vita. Eppure, quello del fare della propria passione un lavoro è un concetto incredibilmente pericoloso e incredibilmente discutibile, nonostante suoni così bene e venga così tanto sbandierato. E perché mai dovrebbe non essere una cosa buona fare della propria passione un lavoro? Adesso ne parliamo.
Stai ascoltando Secondario Podcast.
Non so se hai mai sentito parlare di hustle culture. L'hustle culture è quello stile di vita in cui la carriera è diventata una priorità tale nella propria vita o nell'ambiente in cui si lavora che altri aspetti dell'essere umano, come per esempio hobby, tempo per la famiglia, cura di se stessi, passano completamente in secondo piano. Conosciuta anche come burnout culture o grind culture, si riferisce a quella mentalità secondo cui si deve lavorare tutto il giorno, ogni giorno, per perseguire i propri obiettivi professionali, quindi avere successo e diventare di conseguenza una persona di successo. L'hustle culture è, per dirla in breve, il culto dell'iperproduttività, da cui deriva la convinzione che il tempo libero è tempo perso se non frutta in alcun modo. Hustle significa infatti attività febbrile. Come si può intuire, è qualcosa che arriva dagli Stati Uniti. È un concetto che si è sviluppato dopo la crisi del 2008, cioè quando il super lavoro è diventato popolare tra le generazioni più giovani che sentivano il dovere di lavorare per lunghe ore e avviare un'attività secondaria per raggiungere il successo in un periodo di forte crisi economica. Da quel momento in poi le rappresentazioni positive della cultura rise and grind, che significa letteralmente macina e cresci, hanno contribuito a normalizzare il lavorare più duramente, più velocemente e più a lungo. In questo processo di consolidamento e interiorizzazione da parte delle persone della cultura dell'iperproduttività hanno poi chiaramente avuto un ruolo cruciale anche i social. Se ti fai un giro su Instagram, anche adesso, esistono pagine cosiddette motivazionali che sono tutte un go hard or go home o no pain no gain e annesse foto di personaggi multimiliardari. C'è da ridere, ma c'è anche da piangere, in realtà. Prova a scrivere miliardario su Instagram, entra in qualche pagina a caso tra quelle che ti compaiono nella lista e capirai che cosa intendo. Comunque, se è vero che l'hustle culture va a braccetto con il sogno americano, è vero anche che riguarda molto da vicino anche noi che ci troviamo dall'altra parte dell'oceano. Non siamo certo immuni dal culto del super lavoro, no? Tutta la società occidentale è interessata dalla hustle culture. Ma che cosa c'entra la hustle culture con la questione del fare della propria passione un lavoro? Diciamo che sono due questioni interconnesse. Siamo ossessionati dalla produttività, siamo convinti che il lavoro sia ormai l'ultimo appiglio rimasto al quale aggrapparsi per dare un senso alla nostra esistenza e quindi pensiamo che fare della propria passione un lavoro sia il modo per fottere il sistema, cioè per essere dei super lavoratori, super produttivi, senza sentirci in colpa e contemporaneamente senza sentirci stanchi. Il punto è che proprio mentre pensi di star fottendo così facendo il sistema, rischi invece di assecondarlo. Eh sì, perché se all'apparenza fare della propria passione un lavoro può sembrare la cosa migliore che ti possa capitare nella vita, e dopo tutto è così che viene raccontata, in realtà non è proprio così. E con questo chiariamoci, non voglio assolutamente dire che riuscire a monetizzare la propria passione sia il peggio che ci possa essere. essere, anche perché significherebbe spostarsi da un estremo all'altro, cosa che non porta da nessuna parte. Quello che voglio sottolineare è semplicemente che non è tutto oro colato come si sente dire in giro. Facendo delle ricerche per questo episodio, ho trovato su un blog un articolo molto interessante che ti lascio nella descrizione insieme a degli altri che ho letto. È un articolo che si intitola "Fare della nostra passione un lavoro è il male della nostra epoca" e, come si può intuire, è una riflessione critica sull'argomento, con un'attenzione particolare al lavoro cognitivo, per il quale i mezzi di produzione, cito testuale, risultano interni alla mente del lavoratore e i dispositivi tecnologici sui quali egli svolge le sue attività sono anch'essi di sua proprietà. Voglio leggertene alcuni altri punti di questo testo perché cascano a pennello e secondo me sono veramente molto interessanti. A proposito del lavoratore che fa della sua passione un lavoro, l'autore scrive questo: egli compie il suo lavoro con tenacia, perseveranza, ordine e soprattutto non vuole e non ha bisogno che qualcuno gli dica come fare il mestiere per il quale è vocato. È disposto a ricevere salari più bassi, avere orari più flessibili e non ha bisogno di gratificazioni esterne come un aumento dello stipendio, le congratulazioni del capo o uno scatto di carriera, perché trova nella sua attività la ricompensa emotiva, sociale e pratica per quello che sta facendo. I compiti che svolge, spesso, hanno come fine non solo aspetti economici, ma esistenziali. E poi ancora, scrive: chi fa della propria passione un lavoro vive con la pressione interna di non aver mai fatto abbastanza, e questo lo si nota soprattutto nella tendenza che ha di continuare a formarsi senza mai riuscire a fare un punto sulla sua professionalità. Egli vive in un costante processo di autovalutazione in riferimento all'idea di performance lavorativa d'eccellenza che popola la sua mente, soprattutto quando in ballo vi è qualcosa che lo riguarda intimamente, ovvero la sua passione. Per il lavoratore passionale diventa perciò necessario frequentare corsi di aggiornamento e workshop, non solo perché il mondo del lavoro cambia continuamente, ma anche perché si sente in dovere di implementare le sue competenze per le quali deve sempre raggiungere il livello più alto. Si potrebbe pensare che essere capi di se stessi e fare della propria passione un lavoro sia una grande conquista di libertà, ma invece proprio la passione si rivela essere tra le peggiori gabbie, cioè quelle senza sbarre, senza limiti, senza un fuori al di là del quale ci si possa davvero sentire svincolati dall'obbligo della produzione, nemmeno in quelle zone profonde del sé che si pensavano libere da qualsiasi logica dell'utile. E ancora scrive: nel bene o nel male, chi fa della propria passione un lavoro si percepisce come unico responsabile della propria vita lavorativa e accetta la precarietà come condizione esistenziale e come agone di gioco all'interno del quale può mostrare il livello della sua prestazione. Il valore posizionale offerto dalla forma privilegio di lavorare con qualcosa che appassiona si ritrova a essere più ambito del valore economico che si può ricavare dalla propria attività. In questo senso, egli è doppiamente sfruttato, una volta da se stesso e una volta, quando c'è, dal datore di lavoro che approfitta della sua volontà innata a produrre in accordo con i servizi, i valori e i prodotti erogati dall'azienda. Credo che da quello che ho appena letto si capisca il punto al quale voglio arrivare, anche perché mi sono trovato e tuttora mi trovo a viverlo in prima persona per certi versi. È quello del diventare capi di se stessi e fare della propria passione un lavoro che vengono considerati tra le massime forme di libertà, quando invece rischiano di essere l'esatto opposto, ossia le peggiori gabbie, quelle invisibili, quelle che ti imprigionano mentre sviluppi la convinzione di starti liberando. Negli ultimi anni, in maniera ancora più accentuata dalla pandemia in poi, che ha ribaltato e stravolto tutto quanto, si è sviluppata una sorta di avversione generalizzata al lavoro tradizionale, cioè quello fatto di luoghi e orari standard. Nell'immaginario collettivo, l'ufficio si è trasformato in una gabbia che ti impedisce di essere libero, così come l'orario di lavoro prestabilito, rigido e definito è diventato la rovina della propria esistenza. La parola d'ordine, da un paio di anni a questa parte, è flessibilità. Ma se da un lato è sicuramente vero che una forma di lavoro meno rigida possa venire incontro alle esigenze dei lavoratori, dall'altro lato bisogna fare attenzione a non farsi fregare dalla flessibilità, che potrebbe rivelarsi una libertà soltanto presunta. Questo si è visto molto bene quando un sacco di aziende abituate ad avere i lavoratori in presenza hanno dovuto metterli a casa per il Covid. Molti hanno detto che in smart working si sono trovati a lavorare il triplo di quanto lavoravano prima, perché venuta meno la struttura fisica del luogo di lavoro, è venuta meno anche la struttura oraria. È chiaro che non si può generalizzare questo discorso, dipende molto da caso a caso, da azienda a azienda, da persona a persona, ma quello su cui è importante, secondo me, porre la propria attenzione adesso è il concetto che abbiamo di libertà. Siamo proprio sicuri che la libertà sia sinonimo di flessibilità, di assenza di confini, di distruzione di qualsiasi struttura fisica e oraria predefinita in nome della capacità di autogestirsi di ogni individuo? Insomma, siamo sicuri che essere capi di se stessi sia davvero così tanto meglio di avere un capo? Non è che tutto questo entusiasmo verso l'autoresponsabilizzazione del lavoratore diventa un pretesto per farlo lavorare ancora di più, dandogli però l'illusione di non dipendere da nessuno? Per concludere, io sono convinto del fatto che fare della propria passione un lavoro non sia poi tutta sta gran fortuna come viene raccontato. La sovrapposizione tra quello che ami e quello che ti fa guadagnare rischia di farti sprofondare in una dinamica di iperproduttività insostenibile, sfiancante ed estremamente manipolatoria. Motivazione intrinseca a farlo e motivazione strumentale si confondono infatti l'una nell'altra, portandoti a non capire più cosa tu stia facendo per amore e cosa tu invece stia facendo per lavoro. Il tempo libero si sovrappone al tempo della produttività, perché se la tua passione è il tuo lavoro, allora vengono meno i momenti di stacco e vengono meno i momenti di relax. Il rischio che la tua passione barra lavoro diventi un'ossessione è veramente molto alto. E no, non è affatto vero che se scegli il lavoro che ami non lavorerai neanche per un giorno della tua vita. Questa è proprio una gran cagata. Non è che se ti piace un sacco la pizza e la mangi tutti i giorni, allora poi perché ti piace non ti viene il voltastomaco. Allo stesso modo, non è che se fai il lavoro che ti piace, allora puoi lavorare 15 ore al giorno senza effetti collaterali sulla tua salute. Ma che cosa vuol dire sta cosa? È questa la fregatura della passione che diventa lavoro, che ti rende molto complicato preservare la tua salute mentale e fisica, privandoti di quello spazio vuoto in cui dedicarti a quello che ami. Pensaci, se la tua passione è il tuo lavoro, poi con cosa ti rilassi nel tempo libero? Se il tuo tempo libero diventa il tuo tempo produttivo, poi come ti diverti? Sì, ok, va bene, avrai anche delle altre passioni oltre a quella con cui lavori. Ma proprio per questo, allora, occhio a quale passione scegli di mettere sul mercato, che il miglior modo per far passare la voglia a qualcuno di fare qualcosa per puro piacere personale è cominciare a pagarlo perché lo faccia. Siate liberi.
Hai ascoltato Secondario Podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.